il ricorso a Strasburgo. Ora Berlusconi è in compagnia di Rina, di Arianna Giunti. Anche il boss mafioso in passato ha fatto appello a Strasburgo, eppure Previti ci ha provato, ma il Tribunale Internazionale dà quasi sempre torto ai condannati italiani, che spesso lo usano a sproposito e solo per motivi interni. 09 settembre 2013. L'ultimo fascicolo a finire sul tavolo dei giudici europei sarà lungo 33 pagine, è stato redatto in poche ore da 4 avvocati e porterà un nome illustre, Silvio Berlusconi, e troverà a fargli compagnia più di 14.000 altri ricorsi provenienti da ogni parte d'Italia per casi di malagiustizia, sovraffollamento carcerario e trattamenti inumani nelle celle che attendono un responso da più di 10 mesi. L'Italia si è ufficialmente guadagnata una grottesca medaglia d'argento nel numero di ricorsi per violazioni dei diritti umani internazionali, battendo ogni record raggiunto finora, secondo gli ultimissimi dati della Corte europea che l'Espresso ha avuto modo di consultare. Quelli presentati fino ad oggi a Strasburgo sono arrivati a 14.650 e rappresentano da soli il 12% di tutto il carico di lavoro del Tribunale, un numero in continua crescita che in questo momento è secondo solo alla Russia, che si aggiudica il primato di richieste d'aiuto. Terza l'Ucraina, con 14.200 ricorsi, una mole di fascicoli enorme, che fino a una settimana fa vedeva ancora 119.750 richieste pendenti e non esaminate, e le statistiche parlano chiaro, dal 1959 fino a oggi l'Italia è stata condannata per 2.229 volte. A chiedere il giudizio delle toghe di Strasburgo appellandosi alla Convenzione europea, infatti, non è solamente chi vede violati i propri diritti umani in materia di salute o di ingiusta detenzione, ma anche chi ritiene di non aver ottenuto un giusto processo o di aver subito violazioni di diritti civili e politici. È il caso, appunto, dell'ex premier Silvio Berlusconi, che contro la sua condanna a 4 anni per frode fiscale ormai passata in giudicato fa riferimento all'articolo 7 della Convenzione europea, nulla poena sine legge, ovvero il principio di retroattività secondo cui non ci può essere una pena in assenza di una legge che identifichi un reato, motivando che la legge Severino non può essere applicata in modo retroattivo e appellandosi anche all'articolo 13 della Convenzione, secondo cui ogni persona i cui diritti e le cui libertà riconosciuti nella presente Convenzione siano stati violati, ha diritto a un ricorso effettivo davanti a un'istanza nazionale, anche quando la violazione sia stata commessa da persone che agiscono nell'esercizio delle loro funzioni ufficiali. Guardando bene nel calderone delle richieste di riesame che ogni giorno arrivano ai giudici europei da ogni parte d'Italia, in effetti si trova di tutto, dai boss di Cosa Nostra, primo fra tutti Totò Riina, detto la belva, che sperano in una detenzione più mite a richieste singolari, come quella presentata dagli animalisti di vietare l'assassinio delle aragoste nei ristoranti, e a chiedere aiuto all'Europa ci sono anche molti politici o imprenditori condannati in via definitiva che lamentano trattamenti iniqui da parte della giustizia italiana, ricorsi che però spesso risultano essere frettolosi, incompleti o pretestuosi, e spesso la foga di ricorrere alla CEDU fa dimenticare il regolamento europeo che prevede l'esaurimento delle vie di ricorso interne. In parole povere, prima di scavalcare i giudici italiani bisogna percorrere tutte le strade possibili nel proprio paese. Nel 2006, per esempio, la CEDU dichiarò inammissibile il ricorso presentato dall'ex braccio destro di Silvio Berlusconi, Cesare Previti, in seguito alle vicende giudiziarie relative al processo Imisir in cui era stato accusato di aver corrotto un giudice. Nel ricorso, Previti sosteneva che era stato violato il suo diritto a un equo processo e quello a non essere punito in assenza di legge. Secondo Previti, già radiato dall'ordine degli avvocati, inoltre era stato inoltre violato il suo diritto al rispetto della vita privata, poiché le vicende IMSI unificate in un unico processo nel gennaio del 2002 si trascinarono per circa 20 anni. In particolare, secondo l'amico di lunga data di Berlusconi, la violazione di un equo processo era legata alla mancanza di imparzialità del Tribunale di Milano. A suo avviso, inoltre, i giudici coinvolti sia nelle indagini che nel processo erano politicamente a lui avversi e avevano apertamente e pubblicamente criticato un disegno di legge che avrebbe avuto un effetto positivo sulla sua posizione nel caso IMSIR. Insomma, un film già visto. Fra i casi celebri, ma molto diversi provenienti dall'Italia sui quali sono stati chiamati a pronunciarsi i giudici della CEDU, c'è anche, appunto, il fascicolo che riguarda l'ex capo di Cosa Nostra Totò Riina, detenuto nel carcere di Milano Opera e condannato all'ergastolo. I suoi avvocati il 17 marzo scorso hanno presentato ricorso a Strasburgo per alleggerire il suo trattamento carcerario e sottoposto al regime di carcere duro, il 41 bis, a causa del suo stato di salute e psicologico, richiesta puntualmente bocciata. E così il paradosso che si crea spesso è proprio questo. Chi ha dalla sua parte un potente pool di avvocati o porta in dote una grossa risonanza mediatica riesce a far arrivare il proprio caso all'attenzione dei giudici europei, mentre chi non ha abbastanza denaro spesso è costretto a rinunciare in partenza alla possibilità di vedere il proprio caso esaminato fuori dai confini dell'Italia. Quella del ricorso alla CEDU è una strada lunga e faticosa, che spesso è preclusa a molte persone, conferma l'avvocato milanese Eugenio Losco, che poco più di un anno fa ha presentato ai giudici europei il caso di 4 tunisini detenuti a San Vittore in condizioni inumane. Prima di ottenere una risposta possono passare fino a 8-10 mesi. Inoltre sono pratiche molto costose che non tutti purtroppo possono permettersi di sostenere. Come accade appunto alle migliaia di carcerati che ogni anno segnalano ai propri legali le condizioni fatiscenti delle celle, i casi di malnutrizione o di malattie non curate all'interno dei penitenziari o palesi errori giudiziari, che senza il sostegno pro bono gratuito dei loro legali non potrebbero affrontare il percorso legale. Una strada difficile che però in questi ultimi anni ha portato a risultati senza precedenti, come la sentenza pilota sul trattamento inumano nelle carceri di Busto Arsizio e Piacenza, che ha lasciato allo Stato italiano un anno di tempo per mettere a posto le cose, pena una salatissima multa. O come quella recentissima, che ha stabilito il versamento di un sussidio a 162 pazienti che per colpa di trasfusioni con sangue infetto hanno contratto il virus dell'HIV e dell'epatite, e che ha costretto l'Italia ad assumersi la propria responsabilità